Se per lei va bene, inizierei da una domanda in qualche modo personale sulla sua storia di familiare, di una delle vittime della strage e sul suo impegno nell'associazione dei familiari con l'arrivo poi alla guida dopo la lunga presidenza di Paolo Bolognesi. Cosa vuole dirci su, appunto sulla propria vicenda personale legata alla strage alla stazione e sul proprio impegno poi nell'associazione?
Ma dunque, io fanno parte dell'associazione tra i familiari solo persone che sono state direttamente coinvolte o parenti stretti delle vittime. Ecco, io faccio parte di questa seconda, diciamo, categoria, nel senso che io non ero in stazione mia mamma. Mia mamma lavorava in stazione, era un'amministrativa di una società che gestiva tutti i vari punti di ristorazione della stazione e quel giorno era in ufficio. Come quasi tutti i giorni in cui lavorava, ecco, insomma. Per cui io non ho racconti di quel giorno se non l'apprendere la notizia e cercare mia mamma fino alle 2:30 tra di notte, perché è stata l'ultima vittima a essere trovata. Ecco, quindi questa è stata ovviamente morta, deceduta, insomma. Questa è la mia, brevemente, la mia storia, ecco.
E poi per lei il percorso, oltre a quello naturalmente personale del dolore, il suo percorso anche di memoria negli anni, di elaborazione anche di quello che è
Sì.
successo, qual è stato?
Allora, io anzitutto ero ragazzino, 14enne, quando è successa la strage, quindi io ricordo del mio papà che mi portò in associazione subito, l'associazione nasce nell'81, il 1 giugno dell'81, mi portò in associazione cercando di farmi capire quanto potesse essere importante questo tipo di impegno e di, anche se lui poi, come amava dire, predico bene ma razzolo male, nel senso che lui faceva fatica, aveva problemi proprio l'ha vissuta intimamente, insomma, molto intima questa storia. E però mi ha spinto molto a partecipare, la mia storia personale è legata al mondo dell'associazionismo in generale, per cui io pian piano, appena avuto la maggiore età, ho fatto il servizio militare, ero già avvicinato e ho continuato ad avvicinarmi, prima con ruoli molto, molto di osservazione e poi dopo sempre più attivi, ma come in realtà è tutto il direttivo dell'associazione, come tutta l'associazione. Poi da oltre 9 anni ero vicepresidente con delle deleghe non scritte, ma insomma con una grande collaborazione all'interno e quindi anche con Paolo Bolognesi intendo, e quindi di fatto già qua, Paolo me ne aveva parlato già tanti anni fa, parlo sempre di Paolo Bolognesi, perché lui ha sempre detto in maniera molto umile, io poi divento vecchio, io poi, e poi insomma, abbiamo deciso l'anno scorso di fare questo passaggio e io con un'ottica di servizio, ecco, nel senso che nessuno credo che vorrebbe veramente alla presidenza di un'associazione di questo tipo, ma lo era anche per Paolo, un'ottica di servizio, di essere disponibile, veramente al servizio di tutti gli altri familiari, di farsi carico di quello che riusciamo a fare in un'ottica che abbiamo sempre individuato come stella polare, che è quello di ottenere verità e giustizia, insomma, oltre adesso ad un discorso di memoria.
Dal palco di ieri, lei in questo primo discorso in occasione dell'anniversario da presidente, lei ha parlato di continui tentativi di revisionismo, ha chiesto a Giorgia Meloni di definire esplicitamente neofascista l'attentato del 2 agosto 1980, cosa che la Presidente del Consiglio non ha fatto nemmeno in occasione di questo anniversario, come non lo aveva fatto in passato. Le chiedo secondo lei perché?
Allora, grazie della domanda. Così di getto mi verrebbe da dire, bisognerebbe chiedere a Giorgia Meloni, alla Presidente del Consiglio. A me, io noto questa sia una nota stonata rispetto a quello che dichiara in maniera limpida il Presidente della Repubblica. È una nota stonata rispetto a quello che anche mi allargo, che è quello che dice la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato. È una nota veramente stonata, certo, non è una sinfonia istituzionale, sarebbe da chiamarla così, con quello che raccontano sentenze, tutte le sentenze, parliamo di oltre 17 sentenze dei processi che si sono sviluppati. Il primo si era concluso nel 95, gli ultimi sono conclusi nel 2025, quindi stiamo parlando di un arco temporale, di un volume di carte impressionante, che dicono che la strage è neofascista. Per arrivare alla risposta, non lo so, a me viene da dire che anzi, lo dicono le carte, insomma, c'è un mondo coinvolto oltre di fascismo, perché c'erano coinvolti vecchi personaggi provenienti veramente dal periodo fascista, anche figure neofasciste con i quali probabilmente si sono incrociate esperienze. Non sto parlando di esperienze terroristiche, ma esperienze politiche. Nei primi anni ci sono delle continuità, delle amicizie che probabilmente non dirette, ma triangolari. Non lo so. Io credo che ci sia soprattutto la volontà di fare un po' argine, perché creando questa. Mettendo un po' questo dubbio, creando questa confusione mediatica, si riesce un po' a fare argine, a fare in modo che questa verità che è stata accertata, come dicevo, non abbia le giuste gambe per approfondire oltre. Ed approfondire oltre vuol dire approfondire gli anni precedenti, quelli delle stragi precedenti dal 69 all'80, ma anche quelle successive degli anni 92-93, insomma, perché ci sono dei nomi che ricorrono in processi, in indagini, e quindi credo che sia un modo per bloccare una sentenza straordinaria come quella del processo Mandanti del 2025, che ha veramente illuminato scenari sulle quali da esplorare e continuità con certi pezzi dello Stato, con certi nomi, con certe realtà. Ecco, io credo che sia un modo per fare in modo che non si vada oltre.
Quindi che non si indaghi ancora in qualche modo.
Non si indaghi ancora che non. Per la strage di Bologna bisogna dirlo, perché sennò entriamo in quel modo di pensare un po' italiano, non si saprà mai tutto, non si saprà mai la verità, eccetera. Le verità sono straordinarie per la strage di Bologna, perché sono stati individuati i mandanti, che è una cosa veramente, veramente eccezionale. Probabilmente sottovalutando tanti aspetti, cioè sottovalutando la forza forse anche di un'associazione, ma che ha saputo riunire attorno a sé persone straordinarie che hanno saputo lavorare insieme a loro. Parlo di avvocati, di storici, di magistrati in pensione che hanno aiutato anche le indagini, della digitalizzazione. Ecco, quindi probabilmente non si pensava che si arrivasse a questa verità importantissima. E sono stati individuati, dicevo, i mandanti, ma anche chi ha, che, come sia stata finanziata la strage, chi l'ha poi depistata e anche chi l'ha realizzata in termini pratici. Probabilmente non tutti, nel senso che ci sono cinque condannati in via definitiva, ma probabilmente il comando, chiamiamolo così, il gruppo che lo ha realizzato finale erano molti di più. Però di questa parte qua intanto ci accontentiamo e soprattutto non ci accontentiamo, non è la parola giusta, ma sappiamo i mandanti, l'ho appena detto. Ecco, di questo. Andare oltre per noi cosa vuol dire? Capire che la strage del 2 agosto non è un qualcosa di estemporaneo, non è qualcosa che spunta con un'idea veramente dal nulla, ma fa parte di una strategia precisa e successivamente questa strategia ha continuato, aveva avuto le stragi precedenti, e quindi crediamo che ci siano degli elementi di continuità da indagare, fatti di persone, fatti di logiche, di strategie. Ieri ho parlato del piano di rinascita democratica, ho parlato del ritrovamento nell'81, adesso non ero stato così dettagliato, del documento Westmoreland insieme al piano di rinascita democratico nel sottofondo della valigia della Maria Grazia Gelli, la figlia, ma era il venerabile ricatto annunciato, cioè far trovare due documenti, uno che spiegava esattamente cos'era stato fino a quel momento lì la strategia terroristica e quale voleva essere la nuova strategia, quella di svuotare dall'interno le istituzioni. Quindi il fatto di dire questo è il passato, questo è il futuro. Ecco, se noi crediamo che, come dicevo, avere una visione d'insieme e collegare questa strage, gli elementi emersi in questa strage con altri fatti possa fare luce non solo sul 2 agosto, ma proprio su un pezzo importante della storia e siccome è stata condizionata. Ecco, questo.
Lei prima citava il presidente del Senato La Russa, anche lui in qualche modo ha chiesto altre indagini, ma in modo diverso, nel senso che lui ha parlato, a differenza di Meloni, di matrice fascista dell'attentato del 2 agosto, ma è stato ben attento a dire che quella è la verità giudiziaria, ha aggiunto che è doveroso unirsi a una richiesta che viene da più parti, sto citando, di proseguire nella ricerca della completa verità. In questo modo, non chiedendo, mi pare di poter dire quello che chiedete voi, ma unendosi a chi porta avanti teorie alternative proprio su quella strage, teorie alternative senza fondamento. Io volevo chiederle se è doloroso per voi sentire parole come queste da una delle massime cariche dello Stato.
Sì, la risposta è molto sintetica, è sì. La prima cosa che mi viene da chiedere, verrebbe da chiedere, chiedo a lei in maniera così retorica, quali sono queste parti, che viene da più parti, quali sono queste parti? Io mi chiedo quali sono queste parti. Sicuramente non i familiari delle vittime, che hanno potuto assistere all'ultimo processo erano 76 udienze, quello prima 64, quelli prima non ricordo, ma le ultime motivazioni della sentenza sono oltre 1700 pagine, quelle prima 1400, più tutti gli atti. Ecco, noi abbiamo approfondito queste cose. Se qualcuno, dopo averle lette, dopo aver approfondito, ha ancora dei dubbi, se li venga a spiegare, altrimenti mi sembrano delle strumentalizzazioni e dei modi per semplificare il tutto, perché le più parti, ecco, se uno lo dice per così, per superficialità, se no davvero non capisco quale siano queste parti, a meno che non sia quella la volontà di riaprire, e crediamo che possa essere questo, veramente, come mi suggeriva lei, le piste alternative, tra cui la pista palestinese o la pista libica, ecco, siamo di fronte a terreni assolutamente esplorati che hanno fatto perdere anni e anni e anni alle procure di indagini per approfondire. E noi abbiamo, parlo di noi come associazione, ma abbiamo avuto tutti gli interessi ad approfondire, non a perdere tempo, ma si figuri se tra 85 vittime decedute o 200 morti più tutto l'indotto, noi avevamo interesse a individuare i neofascisti come gli esecutori. Noi interessavano a noi hanno sempre interessato i veri responsabili. Ecco, i veri responsabili dalle carte processuali, ripeto in maniera univoca, sono i neofascisti, e abbiamo assolutamente seguito, proprio vissuto la pista neopalestinese, anzi palestinese, e tutti i tentativi di depistaggio in maniera precisa, li abbiamo proprio vissuti, abbiamo visto come si sono sviluppate le cose, quali sono stati i depistaggi preventivi, le preparazioni. I tentativi, ancora adesso nel 2019 ci sono stati depistaggi, cioè il processo del 2025 si è concluso con una condanna per strage a Paolo Bellini, ma un depistaggio a carico di un generale che ai tempi era capitano dei carabinieri, e per l'equivalente di un depistaggio, ma siccome non è un pubblico ufficiale, per false dichiarazioni al pubblico ministero di un faccendiere, di un immobiliarista che aveva fiduciario dei servizi segreti, che nel 2019 ancora reitera delle falsità. Ecco, quindi sì, forse è un modo per risollevare a ulteriori, così, ulteriore fumo. Questa è la verità, insomma. Finisco subito, il depistaggio sulla pista palestinese è stato assolutamente preparato, è stato assolutamente rielaborato, rilanciato con altri modi. Insomma, ecco, questo per noi è doloroso, per rispondere.
A proposito delle stragi precedenti o successive a cui accennavamo prima, domani sarà commemorato un altro attentato neofascista avvenuto nella zona di Bologna, quello dell'Italicus. Le chiedo se vuole dirci qualcosa anche su quella strage e sull'importanza di ricordarla oggi.
Beh, una strage che subito nell'immediato era stata quasi collegata alla strage del 2 agosto, perché arrivava proprio in quasi contemporaneità con il rinvio a giudizio di tutti, vado a memoria. È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina, erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati a a temi più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Io non ho una conoscenza così approfondita, però credo siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silvia Sirotti, che perse la vita in maniera immolandosi. Voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane. Ecco, poi però, morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Ecco. Ecco, per dire che, come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri. Voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage. Cattivi e buoni maestri.